cosa più bella è che Lead Bitter racconta in questo libro, la cosa che mi ha dato veramente una grande gioia, una grande speranza, che voglio comunicare a tutti voi che ascoltate, è che dice che molti di questa nostra epoca si stanno, nostra 2000, 1900, fine 800, quindi le avvisaglie c'erano già, dice che molti che stanno vivendo qui e ora, e probabilmente anche fra 100 e 200 e 300 anni, si stanno preparando per rinascere là. Praticamente più cose apprendiamo, non soltanto di storia, geografia, matematica, che vabbè, anche loro fanno la loro parte, ma di crescita a livello interiore e spirituale, di miglioramento del proprio modo di essere, di proprio accrescimento della loro anima. Più abbiamo fatto esperienza qui e ora, nel nostro piano fisico, con i nostri amori, le nostre paure, le nostre speranze, le nostre delusioni, le nostre seccature, eccetera, eccetera, tenendo sempre d'occhio comunque che è la nostra anima quella che dobbiamo far crescere, più cresciamo di qua e più siamo pronti a prendere il nostro posto di là a vari livelli. Una cosa bellissima, dice che i maestri si incarneranno in corpi fisici per guidare velocemente l'evoluzione di questa razza, che è una razza nuova di colore castano. Guarda un po', che grande rimescolamento cromosomico che stiamo preparando. Ci sono cromosomi di tutte le etnie.
La cosa che aveva colpito di più di questo libro era stato che praticamente si arrivava a un tale livello di evoluzione spirituale che un'anima decideva dove rincarnarsi, in quale famiglia, e mi ricordo che c'era scritto che verso la fine della vita attuale
iniziava a prenotarti i genitori,
iniziava sì, a cercare la nuova famiglia e portava un oggetto, un qualcosa di personale che poi questi genitori avrebbero dato poi al futuro nascituro, che era comunque la stessa anima e che riconosceva poi con l'andare degli anni e continuava il suo progresso spirituale.
Come fanno i tibetani, senza fare tanto chiasso, non glielo spiegano a nessuno per evitare di essere derisi, certo. Ma in effetti è così, solo che non dicono in quale famiglia andranno a rinascere, ma ci sono veramente squadre di monaci addetti al ritrovamento che girano e girano dappertutto finché non trovano la famiglia.
Ma in effetti nel film che era uscito contemporaneo a Sette anni nel Tibet, che era Kundum, molto più documentato, però secondo me molto più vicino alla realtà, si vedeva questa scena dove facevano vedere ai bambini, a quello che sarebbe stato il futuro Dalai Lama, degli oggetti e questi bambini riconoscevano gli oggetti proprio personali che erano stati del Dalai Lama precedente, ad esempio una specie di cappello piuttosto che
una ruota di preghiera
piuttosto che uno di quei rosari tibetani.
Il japamala,
esatto, il japamala. E i bambini, quelli che riconoscevano quell'oggetto, perché poi ne mettevano magari due o tre che apparentemente erano uguali, ma in realtà non lo erano.
Ma sono esperti, La squadra di ritrovamento, missione impossibile.
Esatto.
Ma lo hanno fatto per secoli e stanno continuando a farlo, perché non è solo il Dalai Lama, certo, ma ci sono anche i grandi lama. Certo. Il Dalai Lama è l'autorità suprema e quelli non commettono errori, E l'autorità suprema, e poi ci sono... Paola, perché ridi, per favore? Non devi farmi ridere tu.
No.
Io dico le battute, dico delle frasi in modo innocente e Paola ride.
No. Io stavo in realtà pensando, mi si è aperta un'altra finestra davanti, stavo pensando a un sogno, sai che...
Anch'io ho visto la finestra che si apriva, abemos...
Faccio dei sogni strani io. Io avevo sognato una notte appunto che era al cospetto del Dalai Lama.
Scusate se poco, a me niente, non mi porti in questi sogni.
Ma lei c'è sempre in questi
sogni. Grazie, sono sempre nei tuoi sogni, grazie.
C'era, mi parlava attraverso un interprete che parlava inglese, che io in realtà non capisco bene l'inglese, anzi capisco proprio pochissime parole. E che però senza l'aiuto dell'interprete io capivo quello che mi diceva e mi faceva vedere, come posso tradurlo in parole, dei rotoli, ma non erano disegni, erano dei
Simboli,
simboli,
simboli.
ecco, dei
Eh
simboli,
sì, hai
dei
visto proprio
simboli.
giusto, sì. Sì, ma perché durante i sogni noi veniamo istruiti, riceviamo dei contatti. Guarda che alcuni tipi di sogno non sono un sogno proprio per niente.
Ma io nel sogno dicevo, ma cosa ho fatto
Tu li
per meritare
capivi
questo?
i simboli nel sogno? Mentre li vedevi, li
Io stavo
capivi?
venendo istruita su questi
Sì,
simboli, li
ma
vedevo, sì, e
sì.
lui mi indicava col dito il simbolo e poi mi toccava la
Che
fronte.
bello, ma che bel sogno! Che bello! Sì, ma sono incontri sul piano astrale. Ah, perché questo è un discorso che toccherò un'altra volta, sicuramente più a lungo. Ma noi effettivamente durante il sonno, non necessariamente durante il sogno, ma durante il sonno, noi veniamo moltissimi, ma proprio la stragrande maggioranza di noi, vengono istruiti.
E però poi sono
Istruiti
stata
sul
due o tre
piano
giorni che
astrale.
non toccavo terra coi piedi. Ma io credo che capiti a tutti, comunque, insomma.
Sì, moltissime persone. E poi di questi contatti, di questa istruzione sul piano astrale, noi riportiamo solo un ricordo distorto. Un ricordo distorto. C'è chi sogna il Papa, c'è chi sogna un personaggio famoso, un attore famoso. Dice: ho sognato che passeggiavo con un attore famoso, ho sognato che passeggiavo col Papa, con Sai Baba, o va a sapere con chi, o hai parlato con Santa Rita, o non lo so, dipende da molte cose diverse. E ricordi alcune cose, ma è veramente il ricordo di un insegnamento che si è ricevuto. Ma tu pensi, io tanti anni fa, ma proprio tanti, avevo sognato di trovarmi a un congresso di scienziati, ma pensa un po', te l'ho raccontato forse, tanti anni fa, e l'ho ritrovato su un diario, perché anch'io tengo i diari come Olcott, solo che comincio sempre a scrivere dei diari, per un mese scrivo, poi li mollo lì per 10 anni. E ho trovato uno di questi vecchi diari dove avevo raccontato questo sogno. Era un convegno di scienziati, c'erano scienziati che erano da tutto il mondo. E allora io sono andata alla lavagna e ho cominciato a disegnare, a scrivere delle cose su questa lavagna e spiegavo su questa lavagna per gli scienziati come i quarzi funzionano sulle persone, il potere dei quarzi e delle pietre. Allora, al tempo, io non lo avevo ancora scritto il libro intitolato I cristalli, non lo avevo ancora scritto. Però dicevo sempre agli scienziati: questa è la visione sul piano spirituale. Voi siete scienziati, dovete tradurla sul piano della scienza. E facevo tutti questi disegnini che non so cosa ho disegnato. Comunque, quando poi è finita questa mia lezione, tenete presente che non avevo ancora scritto il libro sui quarzi, mi si avvicina uno scienziato che arrivava da Città del Capo. Quindi dal Sudafrica, apre una cartellina di cartone che aveva in una valigetta e tira fuori un fiore di colore blu-viola e me lo dà e mi dice: tenga, nel mio paese in questo periodo fioriscono questi fiori. Ma ecco, adesso che sto rivedendo questa scena, Paola, ecco, vedi l'inconscio che, come dice Battiato, dice: l'inconscio ci comunica nei sogni frammenti di verità nascoste. È vero. Paola, la copertina del mio libro è blu-viola.
Indago.
No, la copertina del libro dei cristalli, che è poi uscito questo libro anni dopo, ha proprio questa dominante blu-viola sotto, c'è questo lago blu-viola. Del colore del fiore, lo sto vedendo adesso in questo momento. Vedi, si vede che mi è rimasta impressa. Poi tu credi di dimenticarti le cose, poi le tiri fuori nel momento più incredibile. Quando devi fare una scelta, vengono fuori questi ricordi. Per cui io penso, amici che siete all'ascolto, che molti dei vostri sogni speciali, perché quando si fa un sogno di questo genere, non te ne dimentichi, ma neanche un frammento. Possono passare anni, ma non dimentichi neanche un attimo di quello che hai sognato. Io ricordo un altro sogno fatto molti, molti anni fa. Ero in un posto che non so dirvi, come un'enorme fabbrica abbandonata. come le vediamo, vabbè, ormai non più perché le hanno abbattute, ci hanno costruito condomini, un'enorme fabbrica abbandonata ed era stata trasformata in una specie di museo, ma una cosa molto spartana. C'erano tutti scaffali, sapete quegli scaffali che vendono nei supermercati che si avvitano con quattro bulloni, quelli che abbiamo tutti in cantina, no? E su questi scaffali, dunque questi corridoi, questo salone, questa vecchia fabbrica abbandonata, aveva dei corridoi lunghissimi, lunghi magari 100 metri, e tutti con questi scaffali. E su questi scaffali c'erano oggetti di culto che provenivano da tutto il mondo, da tutte le civiltà di tutto il mondo. E c'era qualcuno che mi accompagnava e mi diceva di guardarli tutti. E io guardavo attentamente questi oggetti di tutte le epoche, di tutte le culture, di tutte le religioni, le tradizioni, sculture, ceramiche, oggetti di metallo, di legno, di stoffa. Quelli che però avevano gli occhi, quando gli oggetti raffiguravano una creatura con gli occhi erano bendati con un pezzo di cartone, in modo che il fatto che io, che ero, ovviamente, ero, come si dice, un idiota in visita, giusto per capirci la cosa più facile, io che ero sprovveduta, che non ero in grado di proteggermi, che io non guardassi gli occhi di questi oggetti e che quindi non rimanessi sottoposta al fascinum. Fascinum significa sguardo, sguardo, incantesimo, malia, tutta la stessa parola, fascinum, che io non rimanessi ipnotizzata, catturata dal fascino, dalla malia contenuta in questi occhi. E mi ricordo che c'era un grosso pesce di terracotta che non aveva l'occhio, perché lo vedevo solo da una parte, che non aveva l'occhio coperto dal cartone. E io ricordo che guardavo quest'occhio del pesce e sentivo una sorta di nausea, una sorta di fascinum, di qualcosa che mi catturava, mi trascinava come in un vortice. E allora questa creatura che mi accompagnava, che probabilmente era un angelo, ma non un angelo come lo pensiamo noi, era molto alto, con i capelli lunghi legati dietro con un codino, sembrava maschile come persona, e con un lungo cappotto nero aderente, con quelle martingale alte dietro, e lungo fino quasi ai piedi, tipo Highlander, una cosa così,
sì.
Però non vedevo il viso, non lo vedevo, e allora questa creatura mi ha portato via da lì. Mi ha portato via da lì e io cercavo di infilarmi e guardare altrove e mi ha fatto cenno di uscire. Un altro mi ha fatto cenno di uscire perché cercavo di entrare in un'altra zona che era proibita. Ero ficcanaso anche nel sonno, ma questo è la mente, la mente lucida che ci porta. Comunque, quando si fanno sogni di un certo tipo, attenzione, perché quelli non sono sogni. Ve ne accorgete, perché il sogno è una cosa, questi sono ricordi. Ho provato comunque, Paola, questa sensazione di vortice, di smarrimento, come quando qualcosa ti risucchia da una dimensione per portarti in un'altra. Mm-hmm. E tu non sei più in questa, ma non sei ancora nell'altra, come se tu fossi a metà dell'imbuto che non riesci ad andare avanti ma non riesci più a tornare indietro. Questa sensazione l'ho provata, non so dirvi in che anno, perché io non ho la nozione del tempo, forse nel 93. Forse non avevo ancora neanche scritto, sì, avevo scritto Gli Angeli Fra Noi, 94, quando sono stata a Roma a trovare, ero stata in una trasmissione alla RAI e poi ci siamo incontrati con il dottor Panfili e con Lorenzo Ostuni. Lorenzo Ostuni è stato con Roberto Giacobbo, all'epoca, vi sto parlando degli anni 90, uno degli ideatori, uno degli autori del programma Misteri, si chiama Misteri? Sì. Misteri, con la Foschini.
Sì.
Ed ero andata a trovare Lorenzo nel suo... La Caverna di Platone si chiama. Voi immaginate un locale seminterrato, mm-hmm, in via degli Scipioni, in piena Roma. Un locale seminterrato, sapete, con quei soffitti ad arco, mm-hmm, a botte, con tutti i mattoni in vista, ma enorme, gigantesco, enorme, veramente. Da una parte c'era una sorta di tempio, ma non un tempio per fare dei rituali strani. Lui faceva questi seminari su Eros e Thanatos, Bios, Eros e Thanatos, la nascita, l'amore e la morte. E comunque questo suo locale, la Caverna di Platone, e io ho ritrovato quello che avevo sognato. Mi ricordo che ho avuto proprio uno sbandamento temporale perché ho visto migliaia di oggetti provenienti da tutte le culture, da tutte le tradizioni che lui aveva raccolto lì. detto, ma io questo l'ho visto in astrale. E lui mi ha fatto vedere questi, migliaia, migliaia di oggetti, di manufatti che arrivano da tutto il mondo, da tutte le tradizioni. Per cui o mi è stata anticipata questa visita, oppure, boh, chi lo sa, noi gironzoliamo nei sogni. Perlomeno il corpo fisico no, poveretto, che ha bisogno di riposarsi, ma il nostro astrale gira, ci incontriamo, discutiamo, chiacchieriamo, ci raccontiamo delle cose. Moltissimi di noi, attenzione, di voi, naturalmente, quando dico noi nel senso noi e voi, non mi tengo lontano, ci mancherebbe altro, io penso che lavoriamo molto, anche durante il sonno.
Ma sai cosa mi sta succedendo finalmente? Io, mi capita di sognare delle persone che io consolo, persone che conosco, sì. Che consolo, che tengo in braccio, che le abbraccio, che le dico ma sì, non ti preoccupare, e poi qualche giorno dopo queste persone stanno male.
Dunque, o porti sgaro, ma non mi sembra, oppure tu riesci a prevedere il fatto del loro malessere e cerchi di intervenire prima per o spostarlo là nel tempo o aiutarli prima, perché il tempo è un'invenzione, attenzione. Il tempo sui piani astrali non scorre come scorre di qua, anzi non scorre proprio. Siamo noi che abbiamo inventato il tempo legandolo alle fasi lunari, alla rotazione del pianeta, all'alba e al tramonto. Può darsi che tu riesca a vedere una cosa prima che questa accada e cerchi di aiutare la persona.
Come quando sogniamo gli aerei.
Ma sono fasi. Io che ti seguo abbastanza attentamente. Ho visto il percorso che tu hai fatto strada facendo. Hai fatto un percorso, gatto compreso. Hai fatto un percorso. Ma no, perché bisogna dirlo questo. Io Paola ce l'ho sotto gli occhi, per cui posso vederlo. Ma come lei, tantissimi. C'è chi sceglie di fare la vita a calcio e canzonette. Per la serie, chi se ne frega, stasera guardiamo l'Isola dei Famosi o La Talpa o chi si è visto si è visto, non lo so che programmi demenziali fanno. E chi invece decide di arricchire il proprio spirito con altri sistemi. Con la differenza che la puntata dell'Isola dei Famosi verrà dimenticata per sempre. Ma se tu ti sei letto un libro che ti ha dato qualcosa, perbacco. Oppure se hai perso magari un po' di tempo al telefono per consolare una persona in difficoltà o per dargli un buon consiglio per la sua crescita spirituale, beh, queste sono cose che restano. E per cui, allora, quelli che guardano l'Isola dei Famosi non fanno nessun percorso, stanno seduti davanti al televisore. Quelli che decidono di fare un percorso spirituale o apprendendo delle cose o aiutando, assistendo gli altri in modi diversi, questi fanno un percorso spirituale. Più vai avanti col percorso spirituale, con la conoscenza, che non è soltanto conoscenza sterile, oh, come bello questo libro, che belle cose che ho imparato, perché finisce lì, punto. Devi poi metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni, lasciando attorno a te gentilezza, lasciando serenità, rappacificando i contendenti. A un certo punto diventi un operatore, ecco, un operatore di pace. Un operatore di pace e di serenità. E quando cammini in questa direzione, guardate che sto parlando per ciascuno di voi, ciascuno nel luogo in cui la natura e il tempo e lo spazio e il destino lo ha collocato, nel nostro qui e ora. Chi in una scuola, chi in un asilo, chi in uno studio medico, chi in una banca, chi dietro uno sportello, insomma, ciascuno nel posto esatto in cui si trova ha la possibilità di aiutare gli altri e quindi è dando che si riceve a crescere il proprio spirito. Accrescendo la propria sensibilità spirituale, fatalmente si percorre un cammino iniziatico, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Io ho percorso un cammino spirituale. Beh, sì, stai percorrendo un sentiero. Sentiero? Ma quale sentiero? Non c'è, anche se non lo sai. Ci stai camminando. Non c'è nessuno che viene con il mantello da mago, il cappello a punta e la bacchetta magica a toccarti sulla spalla e dire: bene, hai percorso 30 passi, adesso nessuno ti dirà questo. sul piano fisico, ma esiste sui piani spirituali. Man mano che si va avanti su un discorso di crescita spirituale, si affinano i sensi psichici, i sensi astrali. Tu appartieni sempre alla Terra perché vivi sempre qui, però c'è proprio un affinamento spirituale, proprio di sensibilità strada facendo, che ti permette di sviluppare quelle che le persone normali, quelle che le persone normali chiamano i poteri. E le persone che sono in cammino vedono come accadimenti sulla loro strada. Più vai avanti e più si affinano determinati poteri. Tu stessa mi dicevi, Paola, che riesci a percepire alcune cose delle persone.
Che non sono sempre belle, perché quando ci si accorge che una persona magari sta dicendo una bugia, boh, a me viene da dire, ma perché modo deve dire una bugia? Io ho notato che le persone, quando mi dicono delle bugie, ma dalle più stupide, dalle più banali anche alle più serie, gli si crea attorno con una nebbiolina grigia.
Paola, quando tu mi dici che mi leggi il fumetto e quando tu mi stai dicendo una cosa e non hai ancora finito di parlare tu, o non ho ancora finito di parlare io, cominciamo a ridere, perché sappiamo che cosa stiamo per dire, o in qualche modo si legge il fumetto, è perché si ha una sensibilità psichica che riesce a entrare nel modo di pensare o di sentire dell'altra persona. E ci sono persone belle e ci sono persone brutte, e ci sono persone serene e ci sono persone che soffrono.
Sì, questo sì.
Ma non è soltanto nelle persone che vedi, lo senti negli animali. E poi a un certo punto, anche se non le vedi, ne percepisci il dolore e la sofferenza. Anche se non le vedi, a un certo punto sei costretto a star lontano dai telegiornali.
Sì, infatti io non li seguo più.
Non sapeva neanche del nostro amico Lapo, poverino. Povero Lapo, che in questo momento è al Mauriziano. Ah, questi ragazzi che hanno tutto e di più. Se avesse letto qualche libro di più questo ragazzo, probabilmente non avrebbe avuto tutti i problemi che ha incontrato. Comunque, dicevo che andando avanti con l'evoluzione spirituale, fatalmente, inevitabilmente ti lasci indietro una quantità di cose comuni, quotidiane, e ne sviluppi altre. Sviluppi altre che per alcuni possono sembrare facoltà paranormali, ma non sono paranormali. Più vai avanti e più queste possibilità ti si aprono. E ti accorgi che non ti interessano neanche più. Mentre lo sviluppo di una facoltà paranormale, ammettiamo, può sembrare straordinario per una persona normale. C'ho i poteri. Chi fa un percorso spirituale sta ben zitto, che gli altri non sappiano che tu riesci a vedere e sentire, se no ti danno la caccia, ti stressano, che vogliono sempre sapere qualcosa, che riduce molto questo, perché certe facoltà ti arrivano perché tu possa avere la possibilità eventualmente di aiutare qualcuno. Come mai ho perso il filo e siamo arrivati così lontani? Ah sì, dicevo che queste persone di questa comunità che sarà nuova comunque anche fra 700 anni, perché nel resto del mondo continueranno a macellare animali e a cibarsene, ma lì sarà almeno un secolo che non si macellano più animali e che non si mangia più cibo animale. Diciamo che è un'avanguardia questa razza che nascerà in California. E vi dico una cosa bellissima che veramente ci fa tanto piacere, che veramente, guardate, che tantissimi di noi, parlo per voi naturalmente, no? E anche noi, anche io e Paolo possiamo metterci nel mucchio insieme a voi, no? Che stiamo facendo un lavoro di crescita spirituale faticosamente, duramente, in mezzo a incomprensioni, a problemi di ogni tipo, insomma avete visto anche solo stasera, ci stiamo preparando per rinascere di là, e in qualche modo tutto quanto abbiamo appreso verrà utilizzato per aiutare gli altri che arrivano. La cosa più bella, appunto, vedete, perché Paola ha letto questo libro diversi anni fa, l'ho letto anch'io, l'hanno letto molte persone, quando era più disponibile purtroppo questo libro, che adesso non l'è più tanto, Ma la cosa che a me aveva più colpito è proprio questo, che i maestri si incarnano in un corpo fisico, con una famiglia, sposandosi tra di loro e avendo dei figli, e i loro figli e i loro parenti più prossimi saranno i loro collaboratori più stretti di questa vita, che tornano. L'ho trovato bello, bello soprattutto quando dice che molti di quelli che stanno lavorando adesso nella sua epoca, adesso nella nostra, adesso fra 100, 200, 300 anni e così via, torneranno là per fare da istruttori a quelli del resto del mondo che piano piano vengono su in questo lavoro di crescita. L'ho trovato bellissimo. Ho trovato bello sapere che tutto quanto stiamo facendo adesso, non è stato costruire sulla sabbia. Stiamo facendo degli investimenti, tutti noi stiamo facendo degli investimenti, che non sono le case, i terreni, no. Gli investimenti, sto parlando di investimenti spirituali, e tutto quanto abbiamo appreso e abbiamo sviluppato col cuore puro, naturalmente, perché di là ci guardano, dice, tu facevi finta di fare il guru e poi ti interessava solo questo, questo e quest'altro. Mentre invece chi l'ha fatto con il cuore puro, dall'altra parte riceve immediatamente,
Io invece
immediatamente.
sa cosa trovo molto stimolante, che comunque più si scoprono cose, più si scopre che poi io, curiosa come sono da buon giovenni, e più si scopre che c'è ancora tutto da
Ma
scoprire.
certo, dietro l'orizzonte ce n'è un altro.
Ma
Hai fatto tanta fatica per arrivare all'orizzonte, arrivi lì proprio strisciando sui gomiti e ti
sì.
accorgi che
Pensavo
sei
di non
sulla
aver
riva
visto
e c'è
da
un
qua.
altro orizzonte. Che beh, però è bellissima.
Sì,
È
sì.
faticosa la traversata per arrivare all'orizzonte successivo,
Però
però
no, era
ragazzi,
bello.
che panorama quando arrivi all'altro orizzonte, sì. Sì, veramente, veramente la conoscenza è un qualcosa senza fine, senza fine. E poi così affascinante, ti accorgi che l'universo è più bello, più grande, più magico, più misterioso, più perfetto di quanto noi possiamo immaginare.
E poi le cose le abbiamo davanti,
Sì.
sotto gli occhi, e magari non le vediamo, però.
Così come i poveri cavernicoli non vedevano la corrente elettrica che gli strisciava intorno e vivevano al buio e al freddo. Perché? Perché non era ancora arrivato il momento. No, no, è affascinante. Io trovo veramente affascinante questa vita, questo mondo, queste occasioni, queste opportunità che ci vengono date. Nonostante tutto, nonostante la sofferenza, nonostante il dolore, nonostante tutto, perché anche il dolore va preso come un momento di crescita. Il dolore è il banco di prova, eh? La sofferenza, sia la tua fisica, che è più facile da sopportare. Perché stai male tu dici, beh, pazienza, che male, che male, che male, vabbè. Ma la sofferenza di chi ti sta accanto, delle persone a cui vuoi bene, quella sì che è difficile da sopportare.
Grazie.